Buon pomeriggio a tutti, ci prepariamo allora a vivere la cosiddetta Domenica delle Palme o Domenica di Passione, che segna anche l'inizio della Settimana Santa. Ecco, ci è pervenuto un documento dell'anno 1000 che contiene un diario di viaggio di una donna galiziana, una donna spagnola di nome Jaera, che tra il 363 e il 400 d.C. fa un viaggio in Terra Santa, raccontando, tra le tante cose, anche le liturgie che si svolgevano a Gerusalemme. Nel IV secolo, dunque, a Gerusalemme, la domenica precedente la Pasqua, si inaugurava la grande settimana con una lunga liturgia che durava tutto il giorno. Scrive così Jaera: inizia alle 13, quando tutto il popolo saliva al Monte degli Ulivi, e poi intorno alle 17 si leggeva il passo del Vangelo in cui si racconta che i bambini con rami e palme andarono incontro al Signore dicendo: «Benedetto colui che viene nel nome del Signore». Subito il Vescovo si alzava e con lui tutto il popolo, e allora dalla sommità del Monte degli Ulivi si va tutti a piedi. Tutto il popolo camminava davanti al Vescovo cantando inni e antifone, rispondendo sempre: «Benedetto colui che viene nel nome del Signore». Dalla sommità del monte fino alla città e di là fino all'Anastasis, cioè la basilica che contiene il Santo Sepolcro. Quando si è arrivati là, benché sia tardi, si fa tuttavia il lucernale, un'altra preghiera alla croce, e si congeda il popolo. La celebrazione di questa domenica fu poi importata dai pellegrini tra il V e il VI secolo a Roma, dove assunse carattere trionfale in onore di Cristo Re. Dopo le esagerazioni medievali, in cui prevalse l'aspetto teatrale di rievocazione storica, con la riforma liturgica di Paolo VI, la Domenica delle Palme ha ritrovato una grande austerità. La liturgia è centrata sulla proclamazione del Vangelo dell'ingresso di Gesù in Gerusalemme e il racconto della Passione. Quest'anno il racconto è dal Vangelo di Marco. Quindi, idealmente uniti alla preghiera di Jaera e al popolo cristiano dei primi secoli, andando col cuore sul Monte degli Ulivi, ascolteremo anche noi la proclamazione del Vangelo, che narra la passione e la morte del Signore, centro e cuore della vita della Chiesa. Il racconto più antico della Passione, cioè quello di Marco, che leggeremo in questa domenica, si apre con Gesù che si trova a Betania, nella casa di Simone il lebbroso. Lì giunge una donna con un vaso di alabastro pieno di profumo di puro nardo, di grande valore. Rompe il vaso e versa il profumo sul suo capo. Alcuni dicono: perché questo spreco di profumo? Si poteva venderlo per più di 300 denari e darli ai poveri. E dice Marco che erano infuriati contro di lei. Allora Gesù dice: lasciatela stare, perché la infastidite? Ha compiuto un'azione buona verso di me. I poveri infatti li avrete sempre con voi e potete far loro del bene quando volete, ma non sempre avete me. Ella ha fatto ciò che era in suo potere, ha unto in anticipo il mio corpo per la sepoltura. In verità io vi dico, dovunque sarà proclamato il Vangelo per il mondo intero, in ricordo di lei si dirà anche quello che ha fatto. Si apre così il racconto, con questa scena strana e scandalosa. Marco mette questa scena all'inizio di tutto per dire che questa è la cosa principale. Se tutto va bene, capirete che cosa significa questo. È l'unica volta in tutto il Vangelo nella quale Gesù dice: questa cosa è bella, ha fatto una cosa bella, le altre sono tutte brutte. Ed è l'unica persona che fa qualcosa per Gesù in tutto il Vangelo. Qui si dà l'anticipo di quel che farà Gesù sulla croce. Gesù farà questa opera bella, sarà lui il profumo, il vaso che si rompe, che si squarcia, il profumo di Dio che si effonde sul mondo. Contemporaneamente questa donna farà quel che farà lui, Gesù, cioè lo ama con lo stesso amore. Quindi è una scena nuziale, posta all'inizio del racconto della Passione per dire che alla fine, se avrai capito, amerai anche tu lui che ti ama così. Qui Marco è come se volesse farci entrare nella pagina dura del racconto della morte di Gesù, quasi con un racconto più dolce, più consolante, più sereno e illuminato. I Vangeli sono estremamente sobri nel raccontare una morte terribile come quella della crocifissione, perché non vogliono distogliere lo sguardo su altre cose. E anche qui Marco, per spiegarci questa morte e non farci cadere in interpretazioni doloristiche o espiatorie, ci presenta l'inizio appunto di questo episodio, di questa unzione. In Marco, inoltre, oltre a questa scena che c'è anche nel Vangelo di Matteo, troviamo alcuni tratti assenti negli altri Vangeli. E quindi evidenziamo un attimino questi due o tre punti. Per esempio, descrivendo la preghiera di Gesù al Getsemani, dice: sedete qui che io prego. Gesù prega solo tre volte nel Vangelo di Marco: dopo il primo giorno, che vuol dire ogni giorno, tra l'altro sempre di notte; dopo la moltiplicazione dei pani, quando volevano farlo re; e qui, è la notte decisiva, l'ultima tentazione che si presenta. Poi Marco continua: Gesù cominciò a sentire paura e angoscia. Marco utilizza un verbo differente rispetto a Matteo per descrivere lo stato d'animo di Gesù, tradotto con paura rispetto a tristezza che c'è invece in Matteo. Questo verbo fissa soprattutto il momento in cui per la persona si resta come impietriti, incapaci di reagire. È la paura che paralizza. Si è come aggrediti da qualcosa che sovrasta e di fronte al quale non si sa che fare. E la parola angoscia in greco vuol dire essere sazio di vuoto, è una pienezza di vuoto fino alla nausea. In altre parole, Marco descrive un Gesù che di fronte alla sua morte imminente rimane disorientato, come se non avesse punti di riferimento, e questo lo fa cadere in uno stato di prostrazione. E poi Marco usa un aggettivo, citando il Salmo 42: la mia anima è triste. L'aggettivo usato da Marco è molto forte, dice quella tristezza profonda che è espressione di un animo pesantemente addolorato. Due verbi e un aggettivo, tre parole in tutto per dire lo stato d'animo di Gesù, tre parole che sono come un macigno: disorientamento, angoscia, tristezza profonda. E ancora scrive Marco: Gesù dice: Abba, Padre, tutto è possibile a te, allontana da me questo calice. Marco è il solo a trascrivere il titolo aramaico Abba che Gesù rivolge al Padre suo. La grande tragedia è che Dio non interviene, tutto il bene fallisce, e Dio dov'è? Cioè, Gesù qui sperimenta l'assenza del peccato che facciamo. Cioè qui Gesù sperimenta l'essenza del peccato che noi facciamo, ma non conosciamo. Peccare è abbandonare Dio. Dio è la vita, è la gioia, è la luce, è tutto. Quindi abbandonando Dio, alla fine perdiamo la nostra identità e perdiamo la vita. Ma l'abbandono lo sente non chi abbandona, ma chi è abbandonato, cioè chi ama. Per cui noi non sentiamo la gravità del male, come gli figli incoscienti che stanno tranquilli. È chi ama che sente l'abbandono. Gesù si trova alla sponda opposta del nulla e proprio da là dice Abba, riempie tutto questo vuoto con la parola Padre. Non ha più nessun motivo per vivere e da lì grida Abba. L'unico motivo di vita è la fiducia nel Padre. Questo significa l'essere figlio contro ogni prova. Abba, espressione mai usata nella preghiera ebraica, vuol dire il padre di chi parla, cioè dal punto più lontano da Dio, che è il male assoluto, grida Abba e ricongiunge il punto più lontano da Dio al Padre. E ogni maledizione della terra ormai ha dentro la voce del figlio, e la parola Abba è l'essenza di Dio. Chi è Dio? È questa passione, mentre io ritengo Dio impassibile. Altro particolare di Marco: durante la fuga dei discepoli, che Marco tra l'altro dice che fuggirono tutti, quindi veramente tutti e tutti, non restò nessuno a vedere cosa succedeva, Marco è l'unico nel suo Vangelo a ricordare l'episodio del giovane che, abbandonato il lenzuolo di cui era rivestito, fuggì via nudo. I commentatori sottolineano di solito il carattere personale di questo dettaglio, cioè forse un ricordo autobiografico. Sarebbe il giovane Marco? Altri pensano piuttosto a un significato simbolico. Il gesto poteva evocare il rito del battesimo, rivestito di un telo funerario sarebbe. Il verbo rivestire c'è due volte in Marco, qui e nella resurrezione. il fallimento del progetto di Gesù sui dodici con il tradimento di Giuda, la fuga dei discepoli dal Getsemani, il rinnegamento di Pietro, sembra aver chiuso l'avvento della missione cristiana. Ecco che a questo punto Marco, per esempio, inserisce il Cireneo, che rappresenta i seguaci di Cristo, che non provengono dal giudaismo. Saranno loro a diffondere il Vangelo. La terza sottolineatura si riferisce a quello che accade ai piedi della croce. Dice Marco: ora vedendo il centurione che stava lì davanti a lui, che così era aspirato, disse: veramente quest'uomo era figlio di Dio. Il centurione è la persona più lontana che c'è, il comandante del plotone di esecuzione, colui che l'ha ucciso. Il centurione non vede miracoli oggettivi, non vede pani moltiplicati o lebbrosi guariti, ma contempla solo la morte. Non basta la morte sola, ma occorre anche il modo di morire. Non è sufficiente vivere, bisogna anche saper vivere. Come non è sufficiente morire o accettare la morte, ma occorre anche il modo, cioè saper morire. Qual è il modo di morire di Dio? Gesù. Gesù muore in quel modo, cioè secondo lo stile di Dio, che assume su di sé la manifestazione della morte e cerca fino allo spasimo di allontanarla dagli altri, fossero anche i suoi carnefici. Dio salva anche i suoi assassini nel momento stesso in cui lo uccidono. È il perdono, cioè l'amore per eccellenza, il dono supremo, dare la vita senza chiedere nulla in cambio. Tutto il Vangelo puntava a farci riconoscere Dio in questo uomo, e allora tutto ciò che ha fatto lo si capisce solo dalla croce, per questa passione, per questo amore infinito. Un pensiero per oggi. Quando Gesù, morente, grida l'incipit del Salmo 22, Eloi, Eloi, lema sabachthani, Dio mio, perché mi hai abbandonato, i presenti ritengono che chiami Elia, equivoco che nasce forse dalla pronuncia dell'aramaico di Galilea, diversa da quella dell'aramaico di Giudea. Ma la drammaticità del grido si unisce al buio, che è calato all'ora sesta e durerà fino all'ora nona. È un momento di massima distanza da Dio, che non è più l'Abba del Getsemani. Il buio, come presenza assenza di Dio, non è una parola esplicita, ma è comunque una risposta al grido di Gesù, che potremmo leggere come un'invocazione. Sullo sfondo di questa scena c'è forse la vicenda di Giona. Marco ricorda la richiesta di un segno da parte dei farisei, senza scendere in dettagli e senza citare testi dell'Antico Testamento. Matteo, invece, citando la vicenda di Giona, ricorda che stette 3 giorni e 3 notti nel ventre del pesce. Fu quello per lui un momento di discesa negli abissi e quindi di massima distanza da Dio. Il pesce, però, come sappiamo, era stato mandato per trarlo in salvo. Così la massima distanza corrisponde di fatto alla massima vicinanza, benché non riconosciuta. Il profeta, infatti, che non lo sa, prega in preda all'angoscia dal profondo del mare e dalle radici dei monti. Così come Gesù, nella solitudine della croce, senza che alcuno dei presenti comprenda che il segno promesso dei 3 giorni sta per compiersi. Che il Signore vi benedica. Buona domenica di Passione e buona Settimana Santa.